passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Parenzo, barcolla ma non molla,
barcolla ma non molla. Io sono qui davanti all'ambasciata di Francia, amico mio,
Che fai davanti all'ambasciata di Francia?
Beh, c'è stata una cosa spettacolare del direttore Ferrara.
Con musiche
e canzoni francesi, ha ballato. Caro signor Sarkozy, bellissima la cosa.
Ma cos'era, una cosa ironica su Sarkozy contro le risate di Sarkozy e Merkel?
Sì, c'erano le risate di sottofondo, aveva fatto una cosa straordinaria. Solo Ferrara riesce a portare questo popolo di centrodestra un po' ingioiellato. Non c'erano le pellicce perché a Roma oggi non c'era bisogno di avere la pelliccia.
Ingioiellato, ma che dici?
No, perché ma era un popolo di aspetta, che io adesso qui all'ambasciata di Francia c'è, perché c'è il cocktail, no? Su.
Sì, ma che ci frega noi del cocktail?
No, perché sono con Radio 24, col collega signor Cruciani. Lei è della polizia francese, no?
Io sono della polizia francese.
Ah, lei è della polizia francese.
Sì. Volevo capire.
Chiedi qualcosa che ne pensa del signor Sarkozy.
Cosa pensa di Sarkozy, ad esempio?
Niente, le risate che ha fatto su Berlusconi.
No,
uno di noi la situazione pensa personalmente, sì. Però.
Ma stai parlando con un gendarme francese, sì, una cosa pazzesca.
Per Radio 24 questo è altro.
Allora,
tu quello che mi chiedi, io ho violato la zona rossa dell'ambasciata di Francia.
David Parenzo davanti all'ambasciata di Francia, noi in collegamento da Milano, qualcuno che ci aspetta a Strasburgo, qualche audio di giornata, sì. Bossi versus una giornalista. Senti, Bossi.
Ministro, buongiorno. Come? Ah, grazie.
Si sentiva poco, però vai fuori dalle palle, sempre a rompere i coglioni. Riferito a un giornalista, in pensione a 67 anni, la gente ci ammazza.
Con 67 anni non possiamo farlo, la gente ci ammazza.
Ma non c'è possibilità di qualche compromesso, nulla?
Vabbè, non puoi 67 anni, poi i 40 anni devono essere lasciati, non vanno toccati.
Potrebbe cadere il governo, sempre Bossi.
Leggendo la lettera che ha mandato, sembra più un attacco a Berlusconi. Che
potrebbe cadere il governo,
non so. Certo.
In questo caso si andrà alle urne?
Che vuoi fare? Si andrebbe alle urne, forse sì. Va bene,
se riesco qua a intrufolarmi all'ambasciata.
No, stai fermo per il momento, stai fermo. È importante che tu stia fermo, senza fare troppi danni. Oppure se li devi fare i danni, falli sui seri però, non per... Chi c'è dentro l'ambasciata francese poi? Non c'è nessuno?
No, dentro l'ambasciata c'è un cocktail.
Ah, vuoi andare al cocktail all'ambasciata francese, va bene.
Volevo andare al cocktail all'ambasciata francese.
Ti sei dichiarato come Radio 24, cioè figurati se ti fanno entrare.
No, non mi sono accreditato. Però se vuoi ho un'esclusiva da regalarti.
Quale sarebbe?
Un'esclusiva pazzesca, perché ho qui davanti a me,
sì?
Ho qui davanti a me una signora che ha partecipato alla manifestazione di Giuliano Ferrara con in mano Sarkozy, è in diretta su Radio 4.
Ma chi è?
Dire che questa marionetta di qui sopra qua che stiamo parlando
chi
ha
è
un debito pubblico inferiore al nostro, ma questo debito pubblico non è alimentato internamente come il nostro, ma è alimentato dall'estero.
Hai capito?
Non ho capito niente,
poi,
vabbè.
Il PIL sta calando e la disoccupazione è sopra la media europea.
È una signora che sta dicendo che è arrabbiata con Sarkozy e dice che Sarkozy non ha nulla da insegnare all'Italia.
Che sta messo peggio di noi, vabbè.
Che gli ho detto, riderà.
Hai in mano un cane, vabbè, che si arrabbia, perché si arrabbia.
Riderà per poco.
Ridono di noi, signora, ridono di noi. Ridono di noi. La Francia ride di noi.
Fermati un attimo. Fermati. Fammi sentire Giannino versus Di Pietro sull'evasione fiscale. Giannino versus Di Pietro, ieri sera porta a porta.
Non è affatto vero, come dice l'onorevole Di Pietro, che chi ha in contenzioso fiscale è un delinquente.
Io ho contenzioso fiscale, onorevole Di Pietro.
Non ho detto i delinquenti di contenzioso fiscale.
E lei a me delinquente non me lo
dice. E lei a me,
come a centinaia di migliaia di italiani, stia zitto, non me lo dice! Perché questo è uno Stato che per farmi andare in contenzioso, perché questo è uno Stato che per farmi, perché questo è uno Stato che per farmi andare in contenzioso mi chiede di pagare da subito il 30% di quello che mi contesta più gli interessi.
Mitico, mitico Oscar Giannino.
Giannino è sempre il numero uno.
E vabbè, siamo qui 800 24 00 24, in collegamento con Strasburgo. Francesco Speroni, Lega Nord, buonasera.
Buonasera a tutti.
Come sta? Come sta?
Io sto bene, voi?
Beh, l'abbiamo messa un po' nei guai con questa storia del tricolore, però non è che l'abbiamo, non è stata colpa nostra,
Speroni. No, vabbè, ma io sono abituato a rispondere alle domande.
Colpo su colpo.
Un politico,
bravo, bravo.
Abbia il dovere di rispondere alle domande e di dire quello che pensa senza ipocrisia.
Bravo,
e poi
bravo
dopo
così.
Ognuno può giudicare.
Senta, oggi però lei si è presentato all'Europarlamento lì a Strasburgo con una felpa verde con scritto sopra Padania, che è stata ripresa
oggi, non è mica la prima volta che la metto.
E come mai la cosa è stata così pubblicizzata oggi? Foto.
Non lo so, perché io vedo tante volte certe cose, le faccio, le dico eccetera, e non succede niente. Poi faccio le stesse cose magari 3-4 mesi dopo e viene dato un risalto. Questo dovrebbe saperlo più lei, visto che lavora nell'ambiente
anche questo,
giornalistico.
Anche questo è vero, però scusi Speroni.
Io faccio il parlamentare, quello che fanno i mezzi di informazione lo deve sapere più un esperto, appunto.
Scusi un attimo, ma nessuno le ha mai detto niente il fatto che lei magari va al Parlamento Europeo ogni tanto, anzi spesso, come ci sta dicendo, con questa felpa verde con scritto Padania, magari non in giacca e cravatta?
No, allora qui al Parlamento Europeo, a differenza di quello italiano, non c'è nessun obbligo. Ovviamente il decoro uno mica può presentare
in mutande,
o appunto mutande o roba del genere. Poi ogni tanto qualcuno viene con qualche scritta. Io mi ricordo che già negli anni 90 addirittura avevo la felpa con scritto Roma ladrona, la Lega non perdona, ecco. Cioè,
ma quante felpe ha di questo tipo?
Il Parlamento europeo usare l'abbigliamento anche per mandare dei messaggi, basta andare che se io su quei siti tipo Google immagini e si trova, insomma.
Ma Speroni, si prende un maglione normale, blu, rosso,
ma se uno vuole andare
maglioni normali eccetera, dipende. Qualche volta metto quelli lì, qualche volta
dai, ma ti pare che uno gira con una maglietta così toppa d'ania?
Ma perché, qual è il problema?
Ma no, ma a me piace moltissimo. Io cosa scrivo io qui? Mila Pado, Radio 24, si potrebbe anche farlo, bellissimo, La Zanzara, bellissima, Padania.
Ma perché, scusa, non ho capito, hai qualche pregiudizio. L'onorevole Speroni va all'Europarlamento con una felpa verde con scritto Padania. Evidentemente vuole lanciare un messaggio in questo periodo, Speroni. Che messaggio vuole lanciare?
È un po' kitsch,
diciamo. Io sostengo la Padania ormai da decenni, quindi questa volta mi è venuta voglia di mettere questa felpa.
Come mai? C'è qualche idea particolare?
Ma
che cosa le è venuta in mente?
Io non so quando uno di voi si veste, apre l'armadio, vede cosa c'è, dice metto quello giallo, metto quello verde, mi è venuto di mettere questo qua.
Quante felpe ha di questo tipo lei? Con scritto Roma ladrona, Padania, Lombardia, Milano.
Sono t-shirt, ho delle felpe ad esempio con scritto Lombardia, è un po' più neutro, meno provocatorio, ma diciamo, per me è un politico nel fare anche queste cose. Ma se voi venite al Parlamento Europeo, forse vi è sfuggito, ma a volte ci sono i verdi con delle magliette contro, non so, un certo trattamento nei confronti degli animali, ponti diserbanti, queste cose.
Io ho visto anche un'altra cosa.
Ci sono delle magliette contro il nucleare, quindi, ripeto, al Parlamento Europeo è possibile. Al Parlamento italiano è più difficile, nel senso uno può comunque mettere una t-shirt con un messaggio sotto una giacca, però è meno appariscente
e poi
di qualcosa.
Là,
però,
i funzionari,
ripeto, si usa anche. No, io quando ero al Senato qualche maglietta con scritto certe cose l'ho messa ovviamente sotto la giacca, perché lì bisogna far così, certo. Qui è più visibile, ecco, ma ripeto, non sono solo io.
Però voi
che
siete
un
gli
abbigliamento
unici
non convenzionale, certo. Chiamiamolo pure così.
Voi
ecco.
Siete gli unici, Speroni, che nell'atrio d'ingresso del Parlamento Europeo avete le bandiere esposte fuori con la Sole delle Alpi, se non sbaglio.
No, che... allora, col Sole delle Alpi ce l'abbiamo solo noi, ma ci sono anche altri.
No, io vedo solo le vostre bandiere. Ogni volta che entro lì vedo le bandiere che sventolano in alto degli fuori degli uffici, le bandiere della Padania.
Per esempio, i colleghi dell'UKIP del partito
Chi sono?
Britannico, che il partito
del partito di estrema destra britannico, sì.
No, non è di estrema destra, direi che ha come matrice l'euroscetticismo, poi c'è dentro
sì.
di tutto.
Vabbè, io vedo solo
loro
le vostre...
mettono fuori le loro bandiere, ecco. Diciamo, noi forse siamo più attivi in queste cose, ma anche in Italia noi facciamo i gazebo, eccetera, tanti altri non li fanno. Però...
Senta, Speroni, lei si considera un baby pensionato?
Io non mi considero un baby pensionato, qui va chiarito, cioè io sono andato in pensione quando l'età per la pensione di anzianità, che oggi è 40 e più anni, perché poi c'è la finestra, quando sono andato in pensione io era 35, quindi io ho usato quell'agevolazione che c'era, cioè son tanti che sono andati in pensione con 35, sempre per chiarezza, per evitare...
Sì, però io comunque lei si può considerare anche un baby pensionato, lei me l'ha detto più volte, mi considero...
Allora, se uno dice non sono andato in pensione dopo i 65 anni, è vero, perché io sono andato prima, ma ripeto...
Lei a quanti anni è andato?
Io allora avevo 50 anni con 30 anni di contributo.
A 50 anni è andato lei, ma è una cosa assurda, 50
posso
anni...
Posso dire, se uno... Io ho cominciato a versare i contributi quando avevo 20 anni.
No, ma infatti non è assurdo, cioè non sto dicendo che lei è un criminale o comunque ha fatto delle cose illegali.
Posso dire questo.
Sto dicendo
io
che è andato
allora,
50
posso
anni.
Dire questo. Ero già deputato, ero in aspettativa e l'Italia, per i tanti pasticci che ha sempre combinato, ha offerto a me e a tutti i miei colleghi una buona uscita speciale, diciamo abbastanza sostanziosa, se davamo le dimissioni.
Che ci ha fatto lei con quella buona uscita poi?
Quella buona uscita l'ho messa in banca.
L'ha messa in banca? Non è che si è
comprato le felpe con scritto Padania?
No, quello per fortuna ci vogliono meno soldi.
Non serve la buona uscita, magari uno può dire ci ho comprato l'automobile.
Una casa, che ne so,
un po' di anni.
Una
però
casa.
Posso dire, è stata l'Alitalia che per diminuire il personale ha incentivato ad andare via, se no... probabilmente sarà ancora lì in aspettativa.
Vabbè, comunque lei è andato in pensione a 50 anni, questa è la realtà.
È andato in pensione a 50 anni con 30 anni di contributi.
Con 30 anni di contributi. Insomma, questo per dire che, per carità, legalmente, però qualcuno fino a poco tempo fa poteva andare in pensione, adesso le cose sono cambiate, ma evidentemente non basta, a 50 anni. Traffico e torniamo subito, 800 24 00 24, chiederemo a Speroni naturalmente che ne pensa di questa situazione bollente, come possiamo definirla, tutte le definizioni sono sbagliate, all'interno della maggioranza con questa guerra, con questa trattativa in corso tra Berlusconi e la Lega. E Barcollo, Barcollo, ho perso il mio controllo, in equilibrio sul rasoio io resisto fino al fondo. Eccoci qui, la Zanzara, 18:47 su Radio 24, 800 24 00 24, con Davide Parenzo in collegamento da Piazza Farnese a Roma, in collegamento da Strasburgo Francesco Speroni, Lega Nord.
Francesco Enrico Speroni,
me lo ricordi sempre, va benissimo. Speroni, sì, sulle pensioni può cadere il governo?
Potrebbe cadere il governo, ecco. C'è questa ipotesi, anche perché l'Unione Europea ci ha chiesto dei provvedimenti per la ripresa, per lo sviluppo, per tappare il buco dei conti pubblici, però non ci può imporre un tipo di misura. Beh, una volta
ce lei dice l'aumento delle pensioni, l'Europa non ce lo può imporre, dell'età pensionabile.
Cioè, noi dobbiamo rispettare certi parametri, ma come rispettarli penso che rimanga un minimo di sovranità nazionale.
Benissimo,
no?
Senta, io le chiedo una cosa. Lei che è
inutile
molto...
avere un governo, un Parlamento italiano, diamo tutto in mano a Barroso, alla BCE, a Draghi.
O a Sarkozy addirittura.
Chiudiamo la baracca e magari chiudiamo Parlamento, governo italiano, eccetera, lasciamo la Presidenza della Repubblica per carità e sai quanti soldi risparmiamo.
E così mettiamo a posto i conti pubblici intanto, però almeno.
Non basterebbe, non basta questo.
Senta Speroni, però lei è sempre molto sincero in quello che dice, mi dica la verità, è abbastanza chiaro, però voglio che lei lo ribadisca, la Lega non vuole l'eliminazione delle pensioni di anzianità, insomma un aumento drastico dell'età pensionabile, perché c'è un bacino elettorale da proteggere, cioè, me lo dica molto chiaramente, perché di questo si tratta, noi abbiamo i nostri elettori.
Beh, allora io penso che, se l'ho detto anche oggi in Parlamento europeo, sono intervenuto proprio sulla crisi in qualità di presidente del gruppo,
però mi risponda su questa cosa degli elettori,
ecco. E ho detto proprio che una delle cose che va male in Europa è che gli eletti e le istituzioni non rispettano la volontà degli elettori.
E dunque?
Io penso che il primo dovere di un movimento politico è rispettare quello che vogliono i suoi elettori. Per me è la base della democrazia.
E dunque, come sapete che i vostri come sapete?
Che è populismo, demagogia, no. Ma io sono convinto che la Lega, chiedendo di non toccare le pensioni, o quantomeno di non toccare, come dice la BCE, sta facendo la volontà dei propri elettori. Mm.
Dunque, lei dice fa la volontà dei propri elettori perché è il nostro bacino elettorale.
Ma
anche...
No, perché è la base della democrazia, se no gli elettori cosa ti votano a fare? Ti votano a fare una cosa, tu ne fai un'altra e tanto vale che
appunto,
è inutile votare.
I vostri elettori non certo, vogliono che mica... si tocchino le pensioni.
I nostri elettori, molti dei nostri elettori non vogliono che sia cambiato le regole della pensione o comunque che non sia cambiato come dice la BCE e penso che un movimento politico abbia il dovere di ascoltare e seguire i propri elettori, se no ripeto, questo rapporto tra eletto ed elettore se non esiste più inficia completamente la democrazia perché appunto uno vota un partito, vota una cosa e poi il partito fa esattamente il contrario, allora cosa lo vota a fare?
Però scusi Speroni, qui non si tratta, come voi dite, di tagliare le pensioni, si tratta semplicemente di dire anche ai vostri elettori, guardate che dobbiamo andare in pensione più tardi, punto e basta, perché non lo fate? Perché non fate
un'operazione? Perché i nostri elettori non vogliono, la democrazia è appunto fare la volontà degli elettori, poi naturalmente c'è maggioranza, minoranza, eccetera, poi le cose impossibili non si possono fare, perché se i miei elettori volessero andare in pensione a 25 anni, no, è chiaro che a questo punto non li devo seguire, ma nell'ambito della ragionevolezza, visto che l'andare in pensione oggi a 65 più anni, che poi non è 65, ormai è diventato 66,
vabbè,
è bene o male in linea con gli altri paesi europei, non vedo perché la BCE ci chiede proprio questo.
Ma questa qua è una linea del Piave, secondo lei, per la Lega, cioè su questo sicuramente non si passa.
Guardi, le linee del Piave della Lega le traccia Bossi e non Speroni.
Vabbè, lei fa parte, come dire, anche di una cerchia molto stretta, cioè vicino.
Noi abbiamo una gerarchia, eccetera. Poi ripeto, in questo momento, anche volendo, sono qui a Strasburgo, ma io non faccio parte né del cerchio magico né del quadrato.
Diciamo
né
che è molto vicino al cerchio magico,
la
come sappiamo.
È molto preciso, Speroni.
Non sono particolarmente dentro.
No, dentro no, però insomma, lei è anche parente, come sappiamo, come abbiamo detto più volte, di Reguzzoni, capogruppo della Camera. Insomma,
però anche lì possiamo avere idee diverse, ognuno ha il suo ruolo.
Non c'è dubbio.
Però la questione è semplice, Speroni, se posso fare questa sintesi. Piuttosto che salvare il paese, salvate il vostro elettorato. Perché
ecco,
dire
il discorso bisogna vedere se questa misura è l'unica che può salvare il paese.
Però a noi ci interessa
proprio l'unica.
Sì.
A questo punto,
vabbè, saremmo degli sciagurati a dire di no e comunque verremmo messi in minoranza in Parlamento perché tutti gli altri, siccome hanno a cuore le sorti del paese, voterebbero in un'altra maniera.
Chi tocca le pensioni muore, possiamo dire così. Muore
io ritengo che non sia così, che ci siano altre soluzioni, che in questo momento la delegazione della Lega, Umberto Bossi e gli altri stanno cercando di trovare insieme col resto della maggioranza.
Scusi un attimo, cioè a voi, per sintetizzare quello che ha detto Parenzo, che è interessante, a voi interessa di più in questo momento il vostro elettorato, diciamo la verità.
Non è che non il governo. Riteniamo però che va ascoltato il nostro elettorato e siccome mi sembra ci siano degli spazi di manovra, usare questi spazi di manovra per tener conto della volontà di chi ci ha votato.
Dunque, la questione può essere anche declinata in questo modo. È più importante proteggere il vostro elettorato che il governo in questo momento? Cioè date più importanza al vostro elettorato piuttosto che magari alla tenuta del governo?
Allora, se mi dice tra il paese e l'elettorato, posso, come ho fatto prima, distinguere
il paese,
tra
se
l'elettorato
fosse...
e il governo, io personalmente scelgo l'elettore.
Ho capito. Parenzo...
Anche perché il governo sta lì perché qualcuno ha votato chi lo sostiene.
Certo.
Se non si fa la volontà dell'elettore è inutile che ci sia un governo.
Senta, Sarkozy e Merkel che ridono? Che commento vuole fare? Sarkozy e Merkel che ridono?
Allora, penso che ognuno abbia il diritto di ridere e piangere.
Ma ridevano di Berlusconi?
Non lo so se ridevano di Berlusconi e se ridevano di Berlusconi perché ridevano di Berlusconi.
Lei si è sentito un po' umiliato o no? Si è sentito umiliato, colpito?
Beh, si può essere sentito umiliato Berlusconi. Cioè, può capitare magari di dire qualcosa che fa ridere o sorridere gli altri volontariamente o involontariamente, io non farei un caso, anzi Berlusconi di solito tende a far ridere perché è molto bravo, lo sappiamo tutti, a fare battute, a raccontare.
Dunque non dovrebbe offendersi troppo, non dovrebbe offendersi troppo.
No, non dovrebbe offendersi, dipende. Sinceramente ho letto qualcosa ma non ho capito perché ridevano di Berlusconi.
Ma ancora questo non è chiaro. Senta, può esistere un governo
allora, come si fa a dire, lo pigliavano in giro.
Beh, quello è quello
l'Italia,
quello che è passato è questo.
Preoccuparmi perché qualcuno rideva di Berlusconi senza neanche sapere perché. Magari ha fatto una battuta e si sono messo a ridere per quello.
Senta, ma un'ultima cosa. Sì, può esistere un governo di centrodestra senza Berlusconi, con un altro premier?
Dal punto di vista teorico penso di sì, dipende anche quello che decide Berlusconi, perché
cioè un governo di centrodestra Letta magari allargata a qualche altra compagine.
Allora, questo vorrebbe dire che il PDL scarica Berlusconi.
Oppure lui si mette da parte da solo.
Allora, se lui si mette da parte nessuno può obbligarlo a fare il capo del governo, no?
E se le pensioni le vota l'UDC e no, senza di voi cade il governo?
Questa è un'ipotesi da verificare, non so però se i numeri bastano, forse ci vuole anche PD e tanti altri.
A questo punto il governo non ci sarebbe più.
È chiaro che non esisterebbe più, quantomeno questa maggioranza che sostiene questo governo.
Dobbiamo chiudere il giornale radio, grazie. Siamo qui, 19:17. Parenzo, ci sei? David? Non c'è. Vabbè, adesso lo chiamiamo, Ogni tanto sfugge al nostro controllo. Andiamo a sentire i titoli del TG3 delle 19. Oggi c'è stata una polemica molto forte tra il TG3 e il presidente della RAI, Garimberti.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani. Giorno di vertici e frenetici incontri per Berlusconi, che deve mettere a punto le misure da presentare all'Europa. Nodo da sciogliere, la previdenza. Bossi, il momento è drammatico, si rischia la crisi di governo, se cade l'unica strada è il voto, il carroccio riunito sulle decisioni da prendere. Il rebus delle pensioni di anzianità per la gran parte sono pagate al nord, battaglia sulle quote tra età e anni di contributi. Napolitano al governo, definire le decisioni annunciate sui risolini franco-tedeschi inopportune e sgradevoli espressioni di scarsa fiducia. Berlusconi è ostile alla regione Lazio, la governatrice Polverini contro il governo dopo la bocciatura di una parte del piano casa. Gheddafi sepolto in una località segreta del deserto libico, il consiglio di transizione chiede alla NATO di prolungare di un mese la missione. Fotogrammi dei soccorsi dopo l'incidente in cui ha perso la vita Simoncelli, i barellieri inciampano e lo fanno cadere, oggi Sik è tornato a casa.
Mussolini, Sarkozy e Merkel. Alessandra Mussolini su Carla Bruni, chitarrina moscia.
Ma il signor Sarkozy, quello che sta con quella che suona la chitarrina, che sussurra i 420, le canzoni di Carla Bruni, dico, terribili, cioè non si possono, ecco, tu le puoi dare a piccole dosi, questo è un furgante, non ha neanche la voce per parlare, ma su, è una musica patetica, e che è musica questa, ma voi la musica non la conoscete, io sono la figlia di Romana Mussolini.
Sarkozy e Merkel sembravano Gianni e Pinotto.
È stata una scena pietosa, hanno fatto una brutta figura, al di là di tutto non puoi fare di fronte a una conferenza stampa formale queste sceneggiate. Sembravano Gianni e Pinotto, non so chi dei due Gianni, chi l'altro è Pinotto.
La Merkel una baiassa.
Non è stata signora ieri, è stata una vaiasta.
E poi la Merkel mette delle giacche orrende.
ma basta con questi affronti, la Merkel si cambiasse la giacca pure lei, orrende dei carri armati, si cambia solo la giacca, io non lo so che non si cambia più niente, so. Scena queste giacche verdi, queste giacche celesti, queste giaccose, da prima della caduta del muro, il muro per lei non è ancora caduto.
E poi Sarkozy, che sembra ormai un rocchettaro heavy metal, fece una conferenza stampa ubriaco.
Sarkozy ormai sembra un rocchettaro, sì, di quelli, sai, heavy metal, perché non può fare... Ricordiamoci che Sarkozy, me lo ricordo solo io, o andò a fare una conferenza stampa completamente ubriaco? Ce lo siamo dimenticati?
Eccoci, eccoci, 800 24 00 24, la Zanzara, David Parenzo di nuovo in collegamento con noi da una piazza romana, non so quale esattamente, mentre sta prendendo un aperitivo, vabbè, succede a quest'ora, alle 19.21. Giusto, Parenzo?
Pronto?
Sì, che stai sorseggiando?
Mi porta dello champagne, per cortesia, niente, dell'acqua.
Dell'acqua.
Dell'acqua, sì.
Ti faccio sentire la polemica, sì, del presidente della RAI, Garimberti.
Beh,
sul
tu che mi telefonavi 2 minuti fa?
Beh sì, scusa, se, no, perdonami. No.
Vedevo un numero sconosciuto, dicevo, ma chi è che mi disturba mentre prendo la per... Chi è che chiama?
Oh, perdonami se sono stato, come dire, scortese, se ti ho disturbato durante l'aperitivo, perché non lo farò.
Anche questo, c'era un appuntamento.
Non lo farò più. Allora, ti faccio ascoltare il presidente della RAI, Garimberti, cosa dice del, sì, TG3, perché il TG1, vabbè, dice che non dà le notizie, o comunque...
È bravo però Garimberti, secondo me.
Sentilo sul TG3.
Ieri ho telefonato al direttore del TG3 per dire che i lanci di alcuni servizi della sera prima effettivamente non erano obiettivi, quindi ogni tanto mi capita di guardare i lanci. Esiste un problema anche al TG3? Può esistere? Esiste, lo ammetto.
Però se ne accorge in ritardo, signor Garimberti. Io non sono d'accordo, devo dire la verità. Il TG3 fa il suo mestiere, basta capire, basta ricordarsi di come nasce il TG3. Cioè non è che il TG3 nasce dalla luna, il TG3 nasce da una, come dire, da una tradizione culturale che è quella comunista, poi è cambiato tutto, eccetera, eccetera, ma nasce da quello il TG3. Di cosa stupisce il signor Garimberti?
Che parole.
Dimmi, quali sono le 5 parole? Dimmi.
Fuori i partiti dalla RAI.
Sì, ma in che modo? Ma i tuoi sono sempre slogan.
Avete
i tuoi sono sempre
tutto.
Slogan. Come
avete
si fa? Ma come
tutto.
Si fa? Come lo fai? Spiegami come lo fai, non cosa
come
vorresti fare. Come?
Privatizzi,
oh, meno male,
pubblica,
meno male.
Come la BBC in Inghilterra.
Sì, due, non tre. Io tutte e tre farei. Comunque, diciamo
tu,
due.
Perché tu sei un liberista selvaggio.
Sì, sì,
ma
selvaggio.
Invece noi
sono una persona normale. Sono una persona normale.
Noi del gruppo Riformisti Parenzo, un nuovo, sì, partito, Riformisti Parenzo, riteniamo che si debba privatizzare due reti e una, sì, debba rimanere pubblica come sul modello della BBC. Ma io non voglio più vedere i partiti dentro la RAI che nominano i loro giornalisti, non li voglio vedere più.
Allora, Alfano intanto dice c'è un'intesa con la Lega, intesa fatta con la Lega, tiene l'alleanza, assicureremo la crescita, risponderemo all'Unione Europea. Vedremo naturalmente su che basi ci sarà questa intesa o c'è stata questa intesa, perché non è che basta fare una letterina di intenti all'Unione Europea, sicuramente non basta. Allora si parla anche, per quello che riguarda i provvedimenti da prendere, di un provvedimento ad veronicam. Non so se hai letto, Parenzo, un provvedimento che modificherebbe le norme in materia di successione.
Ho letto tutto, non
per dare più spazio a Berlusconi nella scelta di dove destinare, insomma, ridimensionamento della cosiddetta legittima, in modo che Veronica non arrivi al controllo, o comunque i figli di Veronica non arrivino al controllo delle sue aziende.
Una cosa pazzesca anche questa.
Il deputato dell'Italia dei Valori, Borghesi, senti.
La prima cosa che mi sono chiesto, ma che ci azzecca una norma che modifica la legittima testamentaria in un decreto di sviluppo che dovrebbe parlare di tutt'altre cose? E ho visto che di fatto in pratica un padre potrebbe lasciare non più in quote uguali ai propri figli, ma addirittura favorendone alcuni a scapito di altri. E allora è evidente che la situazione è un divorzio in corso tra Berlusconi e Veronica Lario, con figli di primo e di secondo letto, e problematiche conseguenti di natura ereditaria.
già ribattezzata norma ad Veronica, ma anche se in questo caso la beneficiaria non sarebbe Veronica, così per semplificare forse, no?
La tesi dell'onorevole Borghesi, però il sottotesto quale dice vorrebbe come dire svantaggiare, mettere in condizione di svantaggio i figli di secondo letto, questa
certo,
è la tesi,
certo.
Una tesi un po' paradossale però.
Sì, insomma, poi sai, su queste cose qui c'è
perché
c'è.
Dovrebbe mettere in una condizione di svantaggio Luigino, ad esempio, no, il giovane Luigino o Barbara, ad esempio, perché?
Sentiamo.
Cioè, sono sempre figli suoi, i figli sono piezze e core alla fine, no?
Sì, sì, per carità, infatti.
Non lo so,
non ti sto,
dici,
non ti sto dicendo no, ma sai, su
per carità,
questa...
poi si può vedere conflitti di interesse dappertutto, per carità, sai quanto io li veda, poi no? Però
sì, sì, sì.
Qui un po' puzza, un po', però insomma.
Allora, la Gelmini, senti questa cosa qui, tra qualche anno Berlusconi e Tremonti saranno nei libri di storia.
Chi è la Gelmini?
Il ministro dell'istruzione.
Ah, il ministro, quello che ha fatto l'esame.
Ministro, giù. Ministro.
Il ministro che ha fatto l'esame di giustizia.
Ha ragione, ma non, solo quello ti ricordi? Ti ricordi solo quello?
Lo chiedo.
Senti.
Oggi si fa tanto parlare contro il Presidente del Consiglio, l'anti-berlusconismo è imperante, però forse fra qualche anno si leggerà nei libri di storia che ci voleva una persona, un Ministro dell'Economia come Giulio Tremonti o un Presidente del Consiglio come Berlusconi per rimettere in pari il bilancio dello Stato.
I libri di storia. A me quando qualcuno parla di libri di storia io metterei mano alla pistola, no? Come diceva, no? Goebbels a proposito della cultura.
Come diceva il signor Goebbels.
Il signor Goebbels.
Noto liberale anche lui.
Marcello da Cuneo, buonasera. Buonasera signor Marcello, dica.
Buonasera dottor Cruciani. Sono contentissimo finalmente di riuscire
bene,
a intervenire alla mia trasmissione preferita.
Meno male.
Guardi, molto brevemente, volevo intervenire sui disordini di Roma. Di
ancora? E che c'è da dire?
Attualità. Ma nulla, io purtroppo mi rendo conto di essere fuori tempo.
Vabbè, dica.
Ma nulla, volevo dire che si è fatto tanto parlare del, diciamo così, del casino che c'è stato,
sì.
Però l'unica manifestazione di profondissima democrazia e rispetto che c'è stata non è stata messa in rilievo.
E qual è stata, scusi?
Ed è una manifestazione contro la politica, nessuno ha linciato quell'imbecille di Pannella.
No, mi scusi, che sta dicendo lei?
Ma lei, dico che in una manifestazione che era contro la politica, contro questi coglioni che ci governano da una vita, facendoci fare una figura ridicola in tutto il mondo e mettendoci praticamente sul lastrico, e questo vale per destra e sinistra, si presenta Pannella, ride in faccia e sfotte.
No, veramente non ha riso in faccia a nessuno, non ha sfottuto nessuno. Comunque, poi allora
le immagini erano abbastanza chiare.
Che cosa avrebbe dovuto fare?
Nessuno, della gente, nessuno gli ha detto niente, qualcuno gli ha sputato in faccia, qualcuno gli ha detto...
Beh, è una cosa da niente.
Però in un paese normale probabilmente Pannella sarebbe stato linciato, giustamente.
Parenzo, io non so
ma
che...
Lei è tecnicamente pazzo, ma tecnicamente... Cioè sta dicendo una
lei sta dicendo che si sarebbe aspettato un linciaggio di Pannella.
No, io dico che ci fossi stato
se lei fosse stato
io in piazza,
cosa avrebbe fatto?
Il faccione sorridente di Pannella, un cazzottone in faccia glielo davo. Ma suo, cioè lui come qualunque altro politico, se si fosse presentato Berlusconi o Bersani.
Marcello, lei
dove
è...
si trova lei esattamente?
Dove si trova? In che zona si trova di Cuneo? Un attimo, ci aspetti lì e non se ne vada perché...
Mi manda l'ambulanza? Oh,
Marcello, altro che ambulanza.
Due ambulanze.
Un paio direi.
La circondiamo e le mandi anche in
regola.
Cioè, ma lei, è come dice Parenzo, è tecnicamente pazzo.
Ah, ma Parenzo ha sempre ragione, io sono tecnico.
Cioè, se lei pensa che Pannella andava linciato...
Cioè,
a che punto siamo arrivati?
Borsa.
Adesso lo dice pure. Vabbè.
Ma io lo ribadisco, io sono convintissimo di questa cosa.
Va bene. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, Parenzo in collegamento da Roma.
Da Roma, certo.
Noi qui a Milano a presidiare.
Diamo anche le previsioni, le cose del tempo,
piove
che la gente
parecchio.
Può interessare.
Quindi piove
a Milano
parecchio.
Piove,
Roma no.
Sereno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura si aggira attorno ai 12 gradi.
Però pare che domani ci sarà un nubifragio a Roma. Ecco.
Domani ci sarà un nubifragio, infatti domani sto qui barricato alla 7, mi barrico alla 7.
Michele da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, allora, voi avete una trasmissione divertentissima, siete bravissimi, e l'unica cosa, volevo farvi un appunto su alcuni ospiti, perché veramente invitate dei minus abens e li tenete al telefono per delle ore, tipo la Mussolini o Scilipoti. Vuol dire, va bene dare un po' di spazio, ma insultate l'intelligenza dei vostri ascoltatori. Quindi vi prego, fatelo pure, ma con un minimo più di contratto e di e da parte vostra, perché sentire la Mussolini che va avanti per delle ore, a dire delle
merite, parte che delle ore no, perché è stata al massimo sarà stata calcolando il al netto, no, della pubblicità e delle interruzioni saranno stati al massimo 13-14 minuti, io lo dico subito.
Però l'impressione che uno ha ascoltando quella marea di stupidaggini è che dura un'eternità, quindi vi chiedo soltanto questo. Peraltro,
ho capito, ma senza scusi Michele, senza, sì, per carità, io accetto le critiche naturalmente, figuriamoci anche quando sono feroci e non è il suo caso, però se la signora Mussolini, come altri, secondo lei dicono delle enormi stupidaggini, o giocano molto sulle parole, o sono molto transciano, o sono molto, insomma, dicono delle cose magari fuori dalla norma, no? Che qualsiasi altro politico in Europa magari non dire. Cosa dobbiamo fare noi? Cioè, è evidente che ce ne fossero, nel senso che una persona che dice delle cose così spontanee della Merkel e di Sarkozy va benissimo, o no?
Ma il problema è sono chiaramente le cose che cioè uno deve fare un ragionamento, un minimo di stile, un minimo di intelligenza.
Ma perché lei si aspetta sempre ragionamenti? Ogni tanto ci sono ragionamenti, ogni tanto non ci sono ragionamenti.
Ma io non dico di non ammettere la teoria, dico semplicemente di non trattenerle per lungo, anche Scilipoti, vuol dire l'avete invitato n volte, cioè Parenzo ovviamente giustamente ne ridacchia dietro, ma vuol dire, voi pensate che ci interessa di sentire Scilipoti regolarmente per svariati minuti? No, è una persona superficiale di scarsissimo valore. Può andare in trasmissione due minuti, due o tre domande e chiuso l'argomento.
In due o tre domande e pochi minuti, come dire, la verve comica delle persone non viene fuori, Michele. La ringrazio molto di quello che ha detto. Giorgio da Pesaro, buonasera.
Giorgio, buonasera. Volevo intervenire un secondo su quanto ha detto Speroni. Unica cosa, è assolutamente assurdo per quando ha detto che si fa quello che vogliono gli elettori. Secondo me, altrimenti bisognerebbe tagliare i costi della politica, reintrodurre la pena di morte e solamente a fini elettorali.
Beh sì, non è sbagliato il suo ragionamento, Giorgio. Se uno dovesse sempre seguire quello che dicono o direbbero gli elettori, perché poi bisogna vedere, non è che nella Lega è stato fatto un sondaggio su quelli che vogliono l'aumento dell'età pensionabile o no, diciamo è prevedibile che sia così, perché se uno deve dire va in pensione più tardi,
facciamo solo il referendum, cioè nel senso in Svizzera si fanno un sacco di referendum e si chiede sempre al popolo, in Italia bisogna
sulle pensioni sarebbe ridicolo, insomma, francamente.
Sì, assolutamente, bisogna,
sono cose di cui si occupa per fortuna il governo che è stato eletto. Grazie,
come
grazie.
Dire, volete pagare le tasse o non le volete pagare? 99.9%
certo,
non se, vogliamo pagare
se
le tasse.
A qualcuno chiedi vuoi andare in pensione oggi o più tardi, è chiaro che ti dice oggi, però se poi gli dici guarda che in questo modo forse fai un favore a tuo figlio, allora là il ragionamento potrebbe cambiare. Intanto dichiarazione di Bersani, Gianni Letta Premier, il Partito Democratico resta all'opposizione ma è un passo avanti. Andiamo a sentire Giorgio da Pesaro, anzi no, Giorgio da Pesaro è quello che abbiamo sentito adesso, Giuseppe da Treviso.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera, dunque io volevo fare un intervento ieri sera ma poi non mi avete richiamato.
Per è uguale, dica, dica.
I sorrisini di Merkel e Sarkozy, o molta gente non capisce il francese e di questo ne sono convinto, tra cui forse anche lei, così come la bocca di rose della signora Mussolini che con quel cognome là è tutto un programma. Comunque il problema per quanto riguarda ieri l'altra sera di Merkel e Sarkozy, ha una precisa richiesta di una giornalista che in francese ha chiesto, parlando e riferendosi esclusivamente a Berlusconi, quindi non si riferiva al paese, agli italiani, alla Fiat, ad Armani o a nient'altro, si è riferita a Berlusconi. E Berlusconi?
Sì, Berlusconi è il presidente del Consiglio, non del Barbados, delle Bahamas.
Ma
è
cosa,
presidente
c'entra? Cosa c'entra?
No, è il presidente del Consiglio dell'Italia, non
sì,
delle Bahamas.
È un signore di quelli che dice che lui le donne non le ha mai pagate.
Vabbè, ma cosa c'entra?
Come cosa c'entra? Le sembra.
Oddio.
Le sembra, è un uomo che ha avuto un avvocato condannato in Cassazione.
Ok, d'accordo, adesso vogliamo ricapitolare tutta la storia di Berlusconi?
Esatto, cosa deve fare uno per farsi leader dietro? Che cosa deve fare?
Vabbè, insomma, a lei sta sulle balle Berlusconi da vent'anni, ho capito, va bene, benissimo.
Farsi un lifting
Vabbè.
Ditemi voi.
No, Giuseppe, va benissimo, è sempre lo stesso ragionamento, è sempre la stessa solfa, è sempre la stessa litania.
Dopodiché.
Ok, mi dica una cosa più originale, su.
No, alla fine di quello, sì, il signor Sarkozy, che è stato il primo a parlare,
sì,
si è rivolto alle istituzioni, alla politica, all'economia italiana in termini più che corretti, dicendo: noi contiamo su queste istanze. Ha lasciato perdere i ridolini Berlusconi e si è rivolto al paese nella sua completezza.
Ho capito.
E ha detto: il paese darà delle risposte positive, se sapete il francese, di che dubito, perché a questo punto credo che tre quarti dell'Italia non abbia capito niente di quella intervista.
Bene, Giuseppe, ha capito tutto lei invece. No, guardi, è esattamente come ce lo racconta. Diciamo, la sua interpretazione è che hanno riso di Berlusconi e non dell'Italia, giusto? O sbagliato?
Chiaro.
Chiaro, benissimo. Guardi,
beh,
che noi
abbiamo
capito sin dall'inizio,
Giuseppe.
Abbiamo sempre detto. Solo che io le aggiungo che Berlusconi non è il presidente del consiglio delle Bahamas o delle Barbados, è il presidente del consiglio dell'Italia. Poi lei non si può sentire non rappresentato. Non è questo il punto. Quello che è, la realtà è questa: che il suo, è anche, non è il suo presidente del consiglio, Giuseppe, è il suo presidente del consiglio o no?
E me ne vergogno che sia,
appunto, lei se ne vergogna. Benissimo.
Perché mi vergogno che sia il mio sindaco Gentilini e Gobbo.
Benissimo, lei si vergogna di tante cose.
Punto.
Sì. Bene, grazie.
Buon lavoro.
Anita, provincia di Venezia.
Vabbè. Buonasera, senta, io volevo ricollegarmi al telespettatore che ha appena chiuso il telefono. Io infatti volevo dire che sono una di quelle che non ha capito niente. E in che senso? Che l'intervento di Sarkozy e della Merkel è stato proprio questo, non è stato il ridolino e non è stato nei confronti dell'Italia. So bene che il presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi di questo paese, ma purtroppo sappiamo anche chi è, e adesso non stiamo a rivangare quello che è lui, come giustamente Cruciani lei ha detto, lo conosciamo benissimo. Io non mi sono offesa, da italiana non mi sono offesa, mi sento offesa invece da un presidente del Consiglio che è Silvio Berlusconi, ha capito?
Okay.
Una cosa, poi mi scusi Cruciani se intervengo ancora,
sì.
Perché dopo ho sentito quello che ha detto la signora Gelmini, la nostra ministra dell'istruzione, io sono un insegnante, va bene?
Sì, che ha detto?
Che ha detto? Ha detto che finirà sui libri di storia, ma per lo schifo che hanno fatto, sicuramente finiranno sui libri di storia.
Sì.
Parliamo di una ministra che per riuscire a laurearsi è dovuta andare
a fare l'avvocato, l'esame d'avvocato.
A fare l'esame d'avvocato,
è un po' diverso.
Mi scusi, io sono iscritta a Padova.
Ho capito, lei dice non sarà come, non è vero quello che dice al Gelmini, non
come
sarà
come non è vero quello che dico,
no, quello che dice, cara signora, a lei sta sulle scatole il governo Berlusconi, questa è la realtà.
Questo è ovvio,
a lei sta sulle il governo Berlusconi, dunque diciamo quello che dice la Gelmini, e ieri sera Porta a Porta se ne è uscita con questa espressione: Tremonti e Berlusconi verranno ricordati i libri di storia. Vabbè, a lei fa sorridere e dice: no, verranno ricordati per le schifezze. Benissimo, tutto torna. Ho capito, Elisabetta, ho capito. Cosa vuole che le dica?
Io sono Anita.
Scusi, c'è un'altra Elisabetta che è in collegamento con noi. Grazie, signora Anita, dalla provincia di Venezia. È con noi Parenzo. Parenzo, dove sei?
Sono a Piazza di Pietra praticamente, sto procedendo lento pede a Piazza di Pietra, ora al Pantheon.
Ma non stavi prendendo il solito aperitivo?
Buonasera a lei, ho preso un aperitivo, sì, adesso sto andando verso Piazza di Pietra, ho preso un aperitivo prima, ma devo spiegarvi tutto quello che faccio. Buonasera.
Beh, sì, devi sempre.
C'è la crisi?
Non c'è la crisi.
C'è la crisi per colpa di Berlusconi, no, lei ha detto?
Io?
Sì, l'ha appena detto, no? No. Il popolo è indignato. Abbiamo appena sentito un ristoratore che ha detto che per colpa di Berlusconi.
Ma non è vero!
Abbiamo appena sentito. Comunque, vabbè, se vuoi passare, in realtà.
Va bene. Daniela Santanchè, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti.
Come andiamo?
Bene, grazie.
Oggi l'ho vista che ballava con Giuliano Ferrara.
Una
cosa
scena meravigliosa è stata. Meravigliosa.
È una scena pazzesca. Ballava sul palco con Giuliano Ferrara. Vabbè, con
no, la... sul palco no, per la strada.
Ah, per la strada era. Io non c'ero. Parenzo, dov'era? Per strada?
Per la strada.
Era una scena di una bellissima. Io ho visto un direttore in grande forma. Una bellissima Santanchè. Bisogna dirlo.
Com'è che oggi lisci così il pelo la signora Santanchè?
Bisogna essere sinceri.
Scusi Parenzo, avrei preferito che dicesse un'intelligentissima, considerando che ho fatto un piccolo speech.
Vabbè, ho capito, ma se uno, no, dice, anche, se uno dice che è anche bellissima, non è che si deve offendere, però.
No, io sono felice, guardi che io non è che voglio essere un maschio, anche perché una donna che vuol fare il maschio è una donna sprecata, quindi io voglio essere donna.
Ma per esempio la signora Carla Bruni, come la considera lei, una bella donna?
Le brutte
sono
diverse.
Le brutte sono diverse, non c'è, ma canta anche bene secondo lei?
Ma uguale, io non lo so perché sono così stonata, mi piacerebbe molto cantare, ma non ho molto l'orecchio.
Ma ha un ruolo secondo lei?
Non ho l'orecchio grosso come il marito, insomma.
Come l'orecchio grosso come il marito? Mi spieghi questa cosa?
Il marito c'ha belle orecchie, belle grandicelle, no?
Ah, cioè Sarkozy è bruttino, dice lei, no? No,
all'orecchio grosso.
Ma il suo, le piace come tipo Sarkozy? Adesso non voglio entrare in queste cose, però come
in che senso? Come uomo?
Come uomo?
No.
No, troppo basso, che c'ha?
No, a me gli uomini bassi mi piacciono, quindi non è quello il punto. Ma no, non lo conosco,
non è...
poi avrà un suo perché.
Però non ha nulla facile. Sì, modo per...
Autorevolezza, carisma,
vabbè,
credibilità.
Piacerà a Parenzo.
Piace a Parenzo, perché quando qualcuno parla male di Berlusconi, Parenzo impazzisce, lei lo sa.
No, non è così. Non è così.
Parenzo,
non
è che dunque adesso è diventato questo. Per lui è diventato un idolo assoluto, Sarkozy. Cioè un
no, è che quella è una destra normale, liberale, punto. È una destra liberale.
È una destra liberale, tu dici, eh?
Questo è il punto.
E qual è la destra esagerata?
No, esagerata. Questa è una destra mezza statalista che non ha fatto le riforme, che litiga sulle pensioni. La destra è tanta roba in Europa, in America, in Inghilterra.
Vabbè, 30 secondi, torniamo subito. 30 secondi, Eccoci qua, 800-24-0024, la zanzara. Signora Santanchè, può esistere un governo di centrodestra senza Berlusconi?
No,
però se ne parla, no. Se ne parla. Lo stesso ma Berlusconi
non so
avrebbe
chi
detto.
Ne parla. Non ne parliamo noi, non so chi altro. Forse quelli della sinistra ci contano.
Anche della maggioranza ne parla.
Anche
della
maggioranza. Non mi risulta.
Ma come no? Se ne parla di una possibilità, non dico che sia nella. Come dire, nella.
Credo che se ne sia parlato, poi se nei corridoi qualcuno fa cose. Non
è, cioè, non può esistere secondo lei un'ipotesi di un governo di centrodestra in cui Berlusconi si mette da parte e dice a Gianni Letta adesso tocca a te, io non riesco
ma
a trovarla.
Ma sa perché non può esistere? Perché non mi ricordo, ma lei lo sa benissimo, che quando gli elettori vanno a votare c'era scritto Berlusconi presidente.
Sì.
Per cui siccome gli italiani hanno scelto Berlusconi presidente, sarebbe un oltraggio al popolo, nel senso che sarebbe andare contro la volontà del popolo.
Dunque Napolitano,
come lei sa, la nostra Costituzione è sovrana.
E dunque Napolitano, se nominasse un altro premier che non fosse Berlusconi, farebbe un oltraggio al popolo.
Guardi, non mi risulta che Napolitano è stato un presidente molto corretto, che ha esercitato quelle che sono le sue prerogative, quindi anzi mi sembra che le dichiarazioni, anche quelle che ha fatto stamattina.
No, sto dicendo, se ci fosse l'idea di un governo istituzionale, tecnico, non votato dunque dagli elettori, ma con una maggioranza comunque alle Camere, secondo lei sarebbe un oltraggio al popolo. Qualsiasi altro governo che non avesse...
Gli italiani hanno votato dove c'era scritto Berlusconi presidente. Io mi attengo, siccome sono una donna di destra che rispetta le istituzioni e la Costituzione, e quindi voglio dire, la Costituzione dice che il popolo è sovrano, siccome non è più come una volta che non si sapeva chi si votava come Presidente del Consiglio, adesso si sa, gli italiani hanno scelto, per cui si tiene il governo Berlusconi, cosa che io auspico non per solo per Berlusconi, anzi auspico per l'Italia e per gli italiani. Se questo non è, se non dovessi
si va a votare.
Una
maggioranza, andiamo al voto e chiediamo agli italiani cosa vogliono e chi vogliono e qual è il programma che voteranno.
Sai, Parenzo, io sono...
Come muoiono in Parlamento, come lo...
No, però io su questo sono d'accordo con l'onorevole Santanchè, cioè non è possibile ogni volta i giochetti parlamentari, quell'altro, i governi finti, i governi tecnici.
Quello dei responsabili.
Ma che c'entra? Il governo è sempre lo stesso, cioè più o meno è sempre lo stesso. Su Parenzo, dai, su questo, cioè,
è
certo...
cambiata, scusami, come D'Alema, come il governo D'Alema.
È un po' cambiata la maggioranza, ma più o meno si resta nella
manovra di palazzo,
ma si resta nel solco.
Palazzo,
ho capito, ma si resta nel solco di, dello più o meno lo stesso governo, dai, su Parenzo,
no,
su
assolutamente
non
no.
È così, va bene, hai ragione,
ma no,
tu.
È cambiata la maggioranza, ma come
ma
come
è cambiata? Ma
è uscito Fini,
è uscito Fini,
sono entrati altri, è uscito Fini, sono entrati altri, è un po' cambiata, hai ragione tu, è un po' cambiata,
è cambiata la maggioranza, è cambiato il governo, nel senso che sono entrati nuovi sottosegretari, ne sono tutti altri, entra il numero 4 con la maglia 14, il signor Cesario, esce il due Ronchi, è così, cioè di chi parliamo?
Un po' è
cioè,
cambiato, onorevole Santanchè, questo è vero.
Un po', togli un po'.
No, ma scusi, che noi abbiamo avuto, voglio dire, una scissione, nel senso che quando Fini ha deciso di abbandonare il Popolo della Libertà, è ovvio che sono venuti meno delle persone che sono state elette sotto il simbolo Berlusconi presidente, quindi loro hanno tradito non Berlusconi,
lei dice
presidente.
Resta
hanno
comunque...
tradito gli elettori,
lei dice
ma
resta
guarda
comunque.
Che in questi anni ci sono stati deputati che sono passati da sinistra a destra, da destra a sinistra, facciamo il numero di deputati che sono andati dall'altra parte, che sono andati col centro-sinistra.
Scusi un attimo, onorevole Santanchè, Parenzo, che stai facendo? Parenzo?
Sarebbe sempre Schifani.
Ho capito, ma no, non me l'hai passato poi.
Mi hanno allontanato subito, guarda il corpo.
Beh, giustamente, insomma, adesso voglio dire, va bene tutto, però...
Ma lei chi è? Come lei chi è?
ha capito, Santanchè, ha capito? Ha tentato di avvicinare il presidente del Senato Schifani, così con...
Gli ho anche la mano. Mi ha detto vada via e guarda il corpo, non capisco perché.
E vabbè, ho capito.
Per fortuna non aveva il ciapamusche.
Però io sono un po' nostalgico di quella nostra telefonata ormai di un mese fa, mentre l'onorevole Santanchè cucinava
la zuppa di lenticchie.
Sono nostalgico di quella telefonata, la conservo come dire come una cosa fantastica. Invece adesso è impegnata a Roma in questi mille meeting, discussioni, ma insomma se non si fa l'accordo lo so, io sono mi piaceva
perché
di più,
io sono una donna di fede, se lo ricordo.
No, sì, non si preoccupi. Mi piaceva di più ai fornelli lì mentre stava mescolando la zuppa di lenticchie.
Ma guarda che se oggi mi avesse visto, può chiedere a Parenzo, poi non so perché non so se poi è sincero nelle sue esternazioni.
Sì, come
oggi
no.
Sarebbe stato molto contento di vedermi lì, perché ho partecipato da italiana per l'orgoglio della mia appartenenza. E perché insomma credo che nessuno possa insegnare al popolo italiano quello che
ecco
fare,
come così. Definisce Sarkozy, perché ce l'ha tanto con Berlusconi, mi dica perché ce l'ha tanto con Berlusconi, che cosa c'è tra i due che
ma
non
guarda,
va
perché ce l'ha tanto con Berlusconi motivo molto semplice,
perché è invidioso.
Bisnaghi si doveva dimettere, doveva entrare al posto di Binisnaghi un francese, lei sa la grandeur dei francesi.
E vabbè, Binisnaghi lo sappiamo, ma secondo lei è anche un po' geloso? È invidioso, scusi, no, geloso, invidioso?
Ma sa, non lo so se è invidioso, ma io mi piace guardarmi a casa mia e nella casa degli altri, perché non sono per la teoria del buco della serratura. Detto questo, mi sembra che insomma Sarkozy qualche problema ce l'abbia, come ce l'ha la Merkel ha appena perso Berlino, Sarkozy non ha ancora dato la sua ricandidatura all'Eliseo, però adesso sarà felice, appena diventato papà di una figlia meravigliosa
che ha chiamato pure con un nome italiano, Giulia.
Questo mi nervosisce, perché un presidente francese che chiama la figlia con un nome italiano, benvenga per l'Italia.
Dunque è una cosa giusta, l'ha fatta in realtà.
Beh, tanto ha fatto una figlia che è sempre un evento meraviglioso.
È una cosa giusta è chiamarla con un nome italiano.
E questo mi fa piacere, no? Se non avrebbe chiamata Julienne.
Lo so, però...
chiamata Giulia. Beh, la mamma italiana.
Parenzo, ci sei ancora o sei morto? Che hai fatto? Sei caduto? Che hai fatto?
No, no, sono rimasto scioccato dal fatto che le guardie del corpo mi hanno allontanato, ma questo non importa, il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato. Volevo solo
per una questione di sicurezza, credo.
No, giustamente uno scusi, che stava urlando schifani, schifani. Quindi la donzara indubbiamente sì, poteva essere un molestatore.
Vabbè,
però al di là di questo, io
un attimo, c'è la pubblicità, poi voglio capire se, insomma, c'è un'ipotesi che circola che è quella, se non si dovesse raggiungere un accordo, che è quella di Gianni Letta. Lei come lo vede, Letta?
È stato raggiunto l'accordo.
Sì, dicono che è stato raggiunto, poi bisogna vedere.
No,
che
non sono una voce di corridoio, sono un membro di governo.
È stato raggiunto un accordo. Su che base, ce lo può dire?
No, questo no, perché non mi sembra giusto anticipare.
Vabbè, ci diamo un'anticipazione, una piccola anticipazione.
L'anticipazione, d'accordo, tra PD.
Quello l'ha detto anche Alfano, però le chiedo, su che base, per esempio, su questa storia delle pensioni di anzianità, si toccano o non si toccano?
Guarda che l'Europa non è che ci ha chiesto le pensioni di anzianità, l'Europa.
Dunque non si toccano le pensioni di anzianità?
No, non ha detto questo, ha detto che adesso ci focalizziamo tutto sulle pensioni come se fosse l'unica cosa che bisogna fare.
Toccano le pensioni o no in questo accordo?
Ma certo!
Però non quelle di anzianità.
Ma guardi, adesso si sta ancora lavorando.
Beh, allora che accordo è? Si sta lavorando su che accordo? Vabbè, abbiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Indovinello, Parenzo, ci sei all'ascolto?
Ci sono sempre.
Allora, la tua voce, non lo so perché oggi è tutto strano. Sai riconoscere questa voce?
Potrebbe essere Madame Carla.
No, sbagliato. Santanchè?
Sì.
La riconosce questa voce?
Metti che ero distratta.
Era distratta, aspetta, la faccio sentire meglio.
Oui.
Non ci arriverete.
Madame Sarkozy.
No, non ci arriverete mai. Non ci arriverete mai.
Berlusconi.
No, la canzone si chiama Tokyo Night. Adesso non andate a consultare, lei siete tutti e due fuori, dunque non avete sotto mano magari qualcosa. La canzone si chiama Tokyo Night. No, Tokyo Fantasy, mi correggono, Tokyo Fantasy.
La ruota della fortuna, come hai trasformato?
Ma non è la ruota della fortuna. Cioè,
compro una vocale.
Allora, riconoscete o no questa voce? Risentiamo. Vi faccio sentire una canzone in italiano, sempre della stessa persona, che in questo caso cantava in inglese, no? Se non sbaglio, perché si sentiva poco. Una canzone in italiano, vediamo se la riconoscete, via.
Se vuoi fare all'amore, la risposta è ancora no. Anche fossi un buon dottore, da te non mi curerò. Non conosci la misura.
Come si chiama questa dalla regia? Carta vincente. Vabbè, Parenzo, hai qualche idea?
La Carfagna.
No, che c'è? No, non è la Carfagna.
Ma non lo so, mi chiedi delle
cose. Che
c'entra
la Carfagna?
Schifani non è, no, è andato via.
Santanchè, chi è?
No, non lo so.
No, non si abbatta così, un gioco divertente, anche in questa giornata.
Molto, ma io non sono capace.
Anche in questa giornata così drammatica.
Rosi Mauro.
No, non c'è. Vabbè, comunque, guardi che è stato che prima lei ci ha detto, per tornare minimamente seri, che è stato raggiunto un accordo, ma in realtà qui Bossi è uscito da poco da un vertice leghista e ha detto ancora pessimista, il governo rischia sulle pensioni. Poi ha detto abbiamo trovato una strada col Premier, vediamo cosa dice l'Unione Europea. Tutte cose contraddittorie, le pensioni di anzianità non si toccano, dice sempre Bossi. Insomma, ci vuole chiarire che cavolo di accordo è stato raggiunto?
No, guardi, stato raggiunto come sempre. Capisco che qualcuno magari sperava che fosse il Big Bang oggi, che insomma Lega col PDL non si trovasse la sintesi. La sintesi è stata trovata, rivendichiamo, voglio dire, tutte le cose che sono state fatte. Ricordo che questo governo ha fatto manovre per 216 miliardi di euro, ricordo che questo governo, scusi, ha mantenuto l'occupazione, siamo di disoccupazione all'8,1%.
Ma adesso stiamo parlando di un'altra cosa.
Del 10%, facciamo quello che l'Europa ci chiede, però rivendicando la nostra sovranità e il nostro modo di intervenire.
Dunque noi siamo sovrani, non ci possono dire, non ci possono dire come fare la riforma delle pensioni.
No, 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 perché non ci possono dire, non siamo mica, voglio dire, ci mancherebbe altro che l'Europa non ci possa dire, ci dice.
Ma insomma, che riforma presenterete? Lei lo sa, che riforma presenterete? Se la presentate, perché può darsi pure che presentate una lettera con l'inchiostro simpatico, che ne so.
No, beh, questo non lo faremo perché sarebbe poco serio. Siccome noi abbiamo innanzitutto e esclusivamente gli interessi dell'Italia e degli italiani, la lettera la stanno redigendo e domani e mercoledì, adesso siamo ancora martedì, ma trovato un accordo politico. Perché qua prima si trattava di trovare un accordo politico.
Dunque ancora non si sa nel dettaglio.
L'accordo politico c'è e poi si sta esattamente nei dettagli su tutto quello che si è lavorato e che si sta lavorando.
Beh, insomma, in questo momento, Parenzo, diciamo la realtà, adesso, no, per guarda, carità, guarda, diciamo, guarda, è molto diplomatica, però al di là di questo mi sembra che ci
tutto
sia così
nebuloso.
Non si sa niente ancora.
Vedrete che domani ci sarà una luce, c'è bel tempo, c'è il sole.
Scusi, però mi dica la verità su una cosa: senza il governo, senza Berlusconi, senza il PDL, la Lega dove va? Mi dica, almeno questa me la dica, non va da nessuna parte. C'è anche questo elemento, no? Me lo dica, la Lega senza Berlusconi non va da nessuna parte.
Ma perché devo dire questo? Non lo penso.
Se lo pensa.
Niente,
se
la Lega è il partito, diciamo, più anziano che siede nel Parlamento.
Però senza il centrodestra, cioè senza Berlusconi dove va?
Seguono. Bossi è una persona che, voglio dire, tiene insieme i suoi militanti, cioè credo che è ingeneroso dire questo, perché?
No, ma non va da nessuna parte, nel senso che da sola
ma andiamo molto bene insieme, non c'è il problema di andare da soli, non c'è il problema di separarsi, c'è il problema di trovare la sintesi, accordi politici su quello che è meglio fare per questo paese, che sicuramente non è bene alimentare l'anti-berlusconismo,
però la Lega non importa
indossare la casacca della nazionale,
la Lega non importa nulla, la Lega vuole seguire solo il suo elettorato, non gliene frega niente di fare gli interessi del paese.
La Lega ha dimostrato di essere un partito molto responsabile, invece gli interessa molto l'interesse del paese.
Parenzo, che volevi dire?
Chiedo scusa, qui se no sembra che l'Europa voglia far cascare il governo Berlusconi. L'Europa, che ci ha comprato i titoli di Stato, chiede delle cose molto, siccome la nostra aspirapolvere, come una colf l'Europa, no? Ci ha preso i titoli di Stato, però la casa è ancora sporca, dovete continuare a pulirla. Se non siete d'accordo su come pulire la casa, questo è un problema, perché a un certo punto non ci compreranno più i titoli di Stato. Allora,
non è mai successo, voglio dire che tutti i titoli di Stato che sono collocati sul mercato, che lei, Parenzo, sa molto bene, sono stati tutti assolutamente allocati. Guardi che il problema è più per la Francia.
Ma allora
che
cosa vuole l'Europa?
Perché lei saprà
vuole
molto
l'Europa
bene
da noi?
Che Sarkozy e Merkel hanno in pancia nelle loro banche
moltissimi
bond, cioè titoli di Stato greci, cosa che invece l'Italia ha molto, molto, molto meno. Per cui voglio dire, non è
prendete
questa
atto
la
che
visione.
È tutto finito, prendete atto che è finito un matrimonio, è finito un governo, è finita una maggioranza, è tutto finito, tutto.
Parenzo, se ne faccio una ragione, stanotte quel sogno lì non si realizza, e cosa vuole che le dica?
Senta, ma è legittima
la mia, è l'agenda Giavazzi, applicate l'agenda Giavazzi,
è legittimo fare,
mi parla proprio lei, che voglio dire dovrebbe sostenere quando questo governo, come ha fatto delle riforme. Le faccio l'esempio ultimo, tutti parlano, l'Europa parla del mercato del lavoro, abbiamo introdotto l'articolo 8, che è una cosa che ha tutta l'Europa, mi spiego meglio, i contratti aziendali e territoriali in deroga ai contratti nazionali, la CGIL, la Confindustria, coloro che vogliono essere riformisti, hanno detto no, non va bene, allora mettiamoci d'accordo.
Onorevole Santacchè, ma è giusto secondo lei introdurre questa norma, per esempio sulle successioni, che hanno chiamato norma ad Veronicam?
cosa, queste qua sono cazzate che vi piacciono voi.
No, come cazzate? L'hanno scritto.
Ma guarda, ieri ho visto su tutti i siti, o molti siti, dicevano 12 condoni, 10 condoni. Le assicuro che in Consiglio dei Ministri non c'è stata una parola
che ha parlato di condoni,
a favore di condoni.
Ok, benissimo.
Per
ma invece
capisce che tra quello che facciamo e quello che voi raccontate c'è di mezzo, non
il
lo
mare,
so,
c'è di mezzo un mare,
le interpretazioni, c'è di mezzo qualsiasi cosa, perché cioè, tra quello che facciamo noi e quello che raccontate voi sembra che viviamo in due paesi diversi. Questo ci fa male. Guardate che anche l'Europa,
che fa?
A forza di vedere questi,
leggono i giornali italiani, che fanno?
Sono, no?
Questi?
Che
questi fascisti.
Voglio dire che continuano a dire l'Italia. Ricordatevi che l'Italia, gli italiani hanno 8 volte di più risparmio della Spagna.
Allora?
Le famiglie italiane hanno solidità, abbiamo aumentato l'export del
29%.
Ma non
sono soldi dei vostri, dello Stato.
Sono aumentati gli ordini, il fatturato. Cioè, ce l'avete.
Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa.
La disoccupazione è minore rispetto a tutta quella dell'Europa. Cioè, ma voglio dire, ma voi, un po' voi italiani.
Ma scusami, Cruciani, ma vi rendete conto? Cioè, si rende conto che lei continua a dire che ci sono i risparmi degli italiani? Ma questi sono risparmi degli italiani, non sono soldi dello Stato.
Va bene, ne parlo allora dell'avanzo primario. Lei sa che cos'è?
Però lei non mi ha detto.
Sa che cos'è l'avanzo primario?
Ma certo che so cos'è l'avanzo primario. Ma
la differenza tra le entrate e le uscite, sa come è messo quello dell'Italia?
Senta, signora Tadeva, lei non mi ha risposto sulla questione della successione, però, se è giusto modificare quella norma là.
Ma non mi sembra questo il problema. Io, guardi, onestamente questa cosa della successione manco la so, per dire la verità, e quindi non lo so di cosa lei mi sta parlando, perché io non ho partecipato a nessuna riunione dove si sia parlato della successione.
Era una curiosità, va bene, grazie.
Abbiamo parlato di riforma, abbiamo parlato del mercato del lavoro, abbiamo parlato di privatizzazione, abbiamo parlato di liberalizzazione, abbiamo parlato di pensioni, ma di successioni no.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie,
pubblicità.
Arrivederci.
Va bene, 2013 800 24 00 24. Parenzo, ma una Santanchè improvvisamente diplomatica, no? Molto.
Ma in una fase.
Non ha detto
questa.
Una parola, mi sono annoiato da morire, una noia mortale.
E in una fase come questa, invece era molto buona l'intervista col presidente del Senato, hai sentito?
No, non ho sentito nulla.
Ma l'intervista meravigliosa è stata quella?
Cioè?
Questa esclusiva che ti ho fatto col presidente del Senato, che è passato.
Ma ti hanno cacciato le guardie del corpo?
Su, ma certo, cosa vuole lei, chi è? L'ho quasi anche ridicetta camminando.
Allora?
Mi sono come emozionato a vedere la seconda carica dello Stato.
Hai stretto la mano alla seconda carica dello Stato.
Sì, ma non hai sentito l'intervista, no?
Beh sì, lunghissima.
No, grazie. No, grazie.
No, veramente ha detto così alla fine.
Sì, ha detto quella Radio 24, la zanzara. No, grazie, ti è andato via. Possiamo mandarla però come lancio da gentile.
Ma non l'ho sentita bene.
Schifani, due punti, no, grazie.
Grazie. Alessandro da Napoli, buonasera. Alessandro?
Sì. Scusa, mi stavo mangiando.
Sta mangiando, che sta mangiando? No, prego, non faccia con comodo, non c'è problema.
Ma secondo me è assurdo il fatto che la Mussolini abbia fatto quella dichiarazione. È una cosa inconcepibile. Noi solo all'estero teniamo Berlusconi che fa quelle figuracce. Noi teniamo pure questa Mussolini che si permette di fare quelle dichiarazioni. Ma ci rendiamo conto a che stiamo arrivando? Non lo so, io la vedo una cosa inconcepibile. Parlare uno schifo della moglie, che quella che canta una schifezza, che... ma che ne sa quindi come canta lei? Io l'ho sentita cantare qualche volta, ed è brava.
Chi?
È assurdo.
Carla,
guarda.
Bruni?
Io l'ho trovato, mi fa piacere che l'abbia detto così, in effetti, meglio che uno si presenta per quello che sia, e questo mi va benissimo. Però è assurdo che teniamo delle persone in Italia che fanno le figure, non so se si può dire, di puntini. A mio avviso.
E vabbè, Alessandro, cosa vuole che le dica? Lei ad Alessandra Mussolini, no?
In maniera tale che uno metta fuori la parte peggiore di se stessi, ok, però è assurdo. Non lo so. Parlare semplicemente perché in quell'occasione al Presidente del Consiglio gli sia stato fatto il sorrisino, solo per questo. Io faccio una chiave di una persona, se mi dice perché a un mio caro amico gli hanno fatto un sorriso, non lo so, io lo trovo proprio quasi indecente. Poi lei ha detto che è una vaiassa, non so chi. che questa è una terminologia napoletana.
La Merkel è una vaiassa. Si è comportata da vaiassa, sì.
Ma se la Merkel sia una vaiassa, ma pare proprio. E d'altronde poi anni addietro non mi ricordo da chi è stata definita lei una vaiassa.
Ma a me non mi sembra il caso però di fare troppi ragionamenti su questa cosa qui che ha detto ieri.
No, però è vero, però è incredibile. Cioè i nostri, la maggioranza, gli esponenti della maggioranza che tu giustamente hai fatto sentire, a cui hai tirato fuori queste dichiarazioni, si concentrano, sono indignati per il risolino di Sarkozy e invece non ci dicono che cosa vogliono fare. Cioè si nascondono dietro quella risata per non fare nulla. Nulla, nulla, questo è il punto.
Se vuoi fare all'amore, la risposta è ancora no. Anche fossi un buon dottore, da te non mi curerò. Non conosci la misura, distinzioni non ne fai. Se la mela si matura, certo non la mangerai. Con quel chiodo nella mente, solo sesso anziché no. Se per te carta vincente, ora ti deluderò.
Non hai ancora capito, Parenzo.
Ho capito, forse. È la Mussolini.
Oh, te l'ha detto qualcuno, dai.
No, te lo giuro, ti assicuro di no. Adesso l'ho capito.
Carta vincente si chiama. No, c'è un ascoltatore che mi ha segnalato alcune canzoni che voglio ringraziare, che si chiama Lorenzo, perché ieri la signora Mussolini si è espressa nei confronti di Carla Bruni, cantante, in un certo modo qui da noi, no? Cioè ha detto le sue canzoni sono una specie di purga, che cos'è che ha detto? Non mi ricordo, un purgante, eccetera, eccetera.
Lassativi, con effetti lassativi sostanzialmente.
Sì, non sa cantare, io vengo da una grande tradizione, insomma, giudicate voi, eh.
No, è me, effettivamente.
Adesso non si sente niente perché c'è solo la musica, comunque. Va bene, Giacomo, Giacomo da Milano, buonasera Giacomo.
Buonasera.
Dica.
Mi sentite?
Sì, sì, la sentiamo, molto
sì,
bene.
Buonasera, no, io mi ricordavo a uno scrittore che ho sentito stasera, mi sembra Michele di Milano,
sì,
che parlava appunto del livello degli ospiti che ultimamente sento la zanzara. E insomma,
quali sarebbero questi ospiti?
Rimasto un po' basito nel sentire Filippotti, Mussolini, Borghezzi, Speroni, insomma, a volte vorrei sentire anche degli esponenti magari della società o della politica, come dire, un po' più autorevoli, ecco, perché mi sembra che ultimamente la trasmissione sta diventando un po' trash, ecco.
Vuole che le faccia l'elenco degli ospiti che abbiamo avuto negli ultimi due mesi?
No, vabbè, però insomma,
allora se le faccio una cosa è quello che lei ascolta, magari 20 minuti, mezz'ora,
no,
eccetera.
Allora, io sono un ascoltatore affezionato.
Benissimo, la ringrazio molto, però se io le facessi l'elenco degli ospiti che abbiamo avuto da 2-3 mesi a questa parte, lei, che magari non si ricorda bene, potrebbe cambiare idea.
Guarda, io mi seguo abbastanza spesso.
Allora, comunque la politica italiana è anche questa, cosa vuole che le dica?
Però c'è anche altro, ecco.
Ma c'è anche altro, che vuol dire? Questa trasmissione che si occupa di politica ha a che fare con i politici italiani, questo in parte, non solo, offre la politica italiana, punto. Di che stiamo parlando?
Così, per cercare un po' il sensazionalismo ultimamente.
Ma quale, che significa il sensazionalismo? Cosa vuol dire? Noi facciamo una trasmissione radiofonica, non siamo mica un simposio di letteratura.
No, ho fatto una trasmissione di intrattenimento.
Ma non è un simposio di letteratura questo qua, non è una lezione universitaria, è chiaro o no? È certo che facciamo anche intrattenimento, ma di che stiamo parlando? Perché la radio che cos'è? Una lezione di università? Che cos'è? Una lezione di giornalismo? Che cos'è? Un discorso alla Camera? Che cos'è la radio? Non è anche intrattenimento? Che cos'è?
Può mescolare l'alto e il basso.
Ecco, infatti, però è quello che facciamo. Se lei non se n'è accorto, mi dispiace, ma è così.
Vabbè, comunque, questo è il mio punto di vista. Arrivederci.
Prego, Michele da Milano.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Premesso che non condivido le idee che lei esterna dal punto di vista politico,
pazienza,
e sicuramente magari sono diverse dalle mie,
pazienza,
o io non le capisco. Una cosa condivido con lei. Mi sono sentito offeso dalla signora Merkel e dal signor Marchese.
No, io non mi sono sentito offeso per niente, a me non me ne può fregare di meno.
Ma non per colpa di Berlusconi, perché Berlusconi, come ha giustamente detto lei, è il presidente del governo italiano. Non è il mio presidente, non l'ho votato, ma purtroppo è il mio presidente rispetto in quanto osservo le leggi che lui emana. E per cui quando sento dire che le persone tanto non ha offeso me, non è vero, perché lui come presidente del Consiglio è vero che è stato nominato per prima dell'Italia, messe Berlusconi, ma poi ha detto che l'Italia dovrà pensare a quello che dovrà portare sul piatto mercoledì.
Vabbè, allora?
E come tale mi sono sentito offeso. Veramente offeso e indignato, perché la colpa di uno non può ricadere su tutti. Questo è il mio pensiero, la ringrazio.
Va bene, grazie.
Lorenzo, buonasera.
Mentana sulla 7, che sta dicendo?
Che i nostri rappresentanti in Parlamento sappiano bene quanto costa la benzina, quanto costa il gasolio e perché costano così tanto, quante tasse ci sono. Non è così.
Liscio come l'olio, ruvido come una domanda sulla benzina. Nell'era dell'auto blu, come status symbol del parlamentare e totem da battere per l'anticasta, evidentemente non è cosa facile per un parlamentare rispondere alla banale domanda sul prezzo alla pompa.
Hai conoscenza di quanto costa oggi un litro di benzina?
E certo, costa troppo.
No, non lo so esattamente quanto costa un litro di benzina, perché ogni giorno costa in modo diverso.
Se io al litro non lo penso, che metto 20 euro con la Smart e ormai mi dura pochissimo.
Purtroppo no, perché la mia vita è una vita di corsa, anzi di corse.
A sfidare l'ignoranza parlamentare è un'inchiesta dell'ultimo numero del settimanale Quattro Ruote. Un politico su due sbaglia la risposta, sia a destra che a sinistra, e dire che il saliscendi del prezzo...
Beh, devo dire la verità però, Parenzo, noi che non siamo parlamentari, io se qualcuno mi dovesse dire quanto costa un litro di benzina, non è che lo so dire, tu no perché non guidi.
Non ho la patente.
Martino, sentiamo.
Oggi ormai costa quasi 1,7 euro, siamo veramente... inaccettabile.
Non
mi ricordo, mi pare 1,98 euro.
Bocciata.
C'è perfino chi evita di rispondere.
La russa, Brunetta non rispondono. E poi anche la Ravetto che non risponde.
Non va meglio quando la domanda è quanto incidono le tasse sul costo della benzina.
Le accise pesano molto, credo.
Ma non Diana so, De Feo, la moglie di Fede.
La componente fiscale pesa quasi, secondo me, per il 70%.
Lupi, sbagliato.
Moltissimo, meno di quanto ci suggerirebbero di fare, perché questo governo solo eccezionalmente e per una volta sola ha fatto ricorso al vecchio sistema di tassare la benzina e di campare sugli automobilisti.
Il problema di prezzo è un problema serio.
Vaccini, PDL?
Non solo la benzina, ma c'è il problema del latte.
C'è il problema del latte, è fantastico.
Il latte, ma chi è che l'ha detto?
Andiamo a vedere come nel terremoto terribile...
Cioè, è spettacolare, questa inchiesta di Quattro Ruote, che potete trovare sicuramente su internet, immagino, ci fa capire come i politici non siano al corrente del prezzo della benzina. Però devo dire la verità, che anche... se a me domandassero quanto costa un litro di benzina, sì, forse io potrei dire tra 1,5 e 1,6, una cosa di questo tipo.
Sì, insomma,
ricordo. Poi io spesso faccio il diesel, magari 1,4, insomma, più o meno me lo ricordo. Quanto è? 1,4? Sì, 1,4. Vabbè, comunque, insomma...
l'idea però...
La De Girolamo cos'è che ha detto 1,9? 1,9 al litro, una cosa pazzesca, 1,9. Ma non è su questo, secondo me, che poi no si può...
No, però ti dà un po' l'idea della distanza siderale che c'è tra il paese e questi signori. Cioè, cosa vuoi? Alla fine l'indignazione salta un po' fuori anche per questo. Perché non è perché non sai quanto costa un chilo di pasta, quanto costa un pomodori. È proprio l'idea ormai che c'è una distanza fortissima tra il palazzo e chi vive nella vita quotidiana. Ma questo è evidente. Ma in quanti hanno mai preso una metropolitana a Roma, ad esempio, di sti politici? Ma anche degli amministratori locali di Roma, ma quanti l'hanno mai presa una metropolitana nella capitale? Quanti? Dimmelo tu che sei di Roma. Quanti? Io vado sempre in metropolitana, dice, non hai la patente per forza, ma vado sempre in metropolitana sia a Roma che a Milano. Ma perché Bloomberg deve andare nel suo municipio?
No, ma hai ragione, su questo hai ragione. Su questo
ma è Bloomberg, ma sai chi è Bloomberg?
Sì, lo so chi è Bloomberg,
no,
Giovanni da Pisa.
Sì. Ciao, buonasera a tutti.
Dica.
Beh, io una parte mi ha fatto senso sentire come i nostri politici sanno come viviamo noi popolo, non lo sanno, ma loro sono abituati ad altre pance, come si dice. Però una cosa che veramente mi dà molta amarezza in tutto questo spettacolo. spettacolo, del teatro, della politica, è che l'Italia è in mano a un personaggio che è xenofobo, che è secessionista e spergiuro, perché è giurato sulla Costituzione e poi va sui palchi a parlare di altre cose.
E allora?
Quindi allora questa gente non è degna di essere, di rappresentarci, se ne deve andare. Questa gente non è degna di essere.
Lei sta parlando di Bossi, sta parlando di Bossi.
Sto parlando di Bossi, sto parlando di quelli che vanno sui palchi a dire che noi vogliamo vogliamo dividere l'Italia. Noi siamo quelli che.
Ho capito, Giovanni, ho capito.
Io li pago io questa gente, io italiano. Discuotono dall'Italia loro. Non riscuotono da altre nazioni,
ho capito,
non riscuotono dalla Padania, riscuotono da noi italiani.
Su questo non c'è dubbio, diciamo che secondo il loro ragionamento...
Un momento, Cruciani, quell'altro sì. Che si è portato anche il figliolo che a prendere 20.000 euro il mese, io mi figlioli per pigliare 1.000 euro il mese, mi devo fare il culo tutti i giorni, e loro lo devono fare, e quindi è ingiusto.
Va bene, Giovanni, grazie.
E loro devono renderci conto, se ne devono andare.
Ho capito, Giovanni, non si avveleni, però.
C'è notizia al mio fianco. A Piazza di Pietra c'è notizia.
Cioè, che è successo?
C'è un senatore della Repubblica al mio fianco che si sta sedendo. Speriamo paghi anche l'aperitivo a questo punto.
Come si chiama?
È un senatore della Lega Nord. È appena tornato dal super vertice della Lega,
non è vero.
Ed è il senatore in esclusiva, ci porti anche il conto però.
Però devo dare la borsa, dimmi.
Sì. No vabbè, ma tanto sta prendendo un aperitivo, quindi è qui, suspense. Allora, in esclusiva alla Zanzara.
Dopo la borsa, un senatore della Lega
che ci racconta tutto sulla vicenda, come no?
Non ti racconto niente.
Ma come non racconti niente? Ma io mi perdo il posto poi, mi cacciano.
Ma ti ho dato la camera la settimana scorsa.
Ma no, che camera? Cosa dice in diretta? vabbè, adesso trattiamo un attimo.
Borsa, tratta. Siamo qui, 20.35, 800 24 00 24. Voglio capire, Parenzo, con chi sei?
Sono con un senatore della Lega, qui a prendere un aperitivo. È venuto lui, quindi...
Come si chiama? Dici come si chiama?
Può neanche, te lo passo, gli dici tutto lui.
Buonasera. Senatore, buonasera. Chi è? Ci svegli questo mistero. Senatore?
Mi chiamo Pirovano, Ettore Pirovano.
Senatore Ettore Pirovano, come no?
Oggi non più senatore, parlamentare, deputato, però...
È deputato.
Quanto... Pare che il senatore resti nel cuore, quindi...
Perché lei è stato al Senato nella passata legislatura?
Sì.
Ma lei è anche presidente della provincia di Bergamo?
Yes.
E perché non si dimette da una delle due cariche?
Sto aspettando che me lo chiedano adesso, non ho problemi.
Perché sai, i doppi incarichi.
I doppi incarichi, uno stipendio e poi vengo per bere un aperitivo e trovo qui il nostro...
No, vabbè, quello è un altro discorso.
Tra l'altro siamo da tantissimo tempo, senza saperlo, nello stesso albergo.
Ah, addirittura, Piazza di Pietra,
sì.
Lì?
Sì.
Beh, non è che sia una notizia così...
No, lo so, non è eclatante, ma è la cosa più eclatante che ho da dirvi.
Senta, senatore Pirovano, scusi un attimo, a parte il fatto che lei è nello stesso albergo di Parenzo a Roma, il che comunque va bene,
sì, che è una cosa che
è una sicurezza, anche, è una, una cosa che ci dà tranquillità, sì. Ma insomma, lei riesce facilmente a espletare questo doppio incarico, cioè presidente della provincia di Bergamo, che comunque è una provincia importante e grande...
Me l'ha già chiesto quale dialogo, però glielo rispondo.
Mi risponda.
Io l'ho fatto anche il doppio incarico, anche... Sono stato presidente del gruppo al Senato,
sì.
Ed ero sindaco di Caravaggio e le dirò che era più difficile là, perché il sindaco di una città medio piccola ha molti più impegni perché ha meno persone che lavorano per lui.
Sì.
Dirò che come il presidente della provincia non è quello che apre e chiude il palazzo della provincia.
Cioè fa poco, il presidente della provincia fa molto poco.
No, non è che fa poco, fa delle cose che sono anche delegabili e... Fino adesso me la sto cavando abbastanza bene, anche se le dirò, come ho già detto tante altre volte, che quando dovrò scegliere, io sceglierò di stare in provincia.
Beh, la legge però non è che la obbliga a scegliere in realtà, lei potrebbe tranquillamente rimanere a fare...
No, adesso no, perché sa, la
sentenza della Corte Costituzionale riguarda anche i presidenti della provincia?
Riguarda i sindaci, ma siccome la legge dell'elezione dei sindaci è identica a quella dei presidenti delle province, sostanzialmente per la proprietà transitiva ci sono anch'io.
Però scusi, Pirovano, diciamo la verità, lei dice, vabbè, il presidente della provincia non è come un sindaco di una media piccola città, riesco tranquillamente a fare il presidente della provincia di Bergamo.
Non l'ho detto tranquillamente, ho detto che ci riesco.
Ci riesce. Mi descriva la sua settimana.
Ah, guardi, io lunedì sono pienamente, perfettamente sempre in provincia.
Sì.
Martedì e mercoledì sono a Roma, giovedì, venerdì e sabato sono in provincia.
Cioè lei a Roma solo due giorni?
Io a Roma solo due giorni.
Qualche volta salta qualche seduta, diciamo la verità, della Camera?
Qualche volta salto qualche seduta, certo.
Per forza, perché questo è il punto fondamentale. Cioè lei è costretto a saltare qualche seduta perché è presidente della provincia di Bergamo. C'è poco da fare.
Guardi che in totale siamo in 10 a saltare le sedute, a avere la doppia carica.
Lo so, no, un po' di più. Ah, presidente di provincia, sì, forse 10. Sì.
Su 630 mi pare che ne manchino molti più di 10 di solito.
No, dico, non è che uno si assenta solamente perché è presidente della provincia, anzi, cioè, forse quello anche per altre ragioni.
No, sono quelli che si assentano anche perché hanno una professione.
Mm. Però scusi, perché lei dice, nel momento in cui sarò costretto a scegliere, perché uno non può scegliere da solo, senza essere costretto dalla legge, eccetera. Uno a un certo punto dice, vabbè, rimango presidente della provincia di Bergamo.
Certo, però quando io mi sono candidato alla provincia da parlamentare, la legge lo consentiva.
Sì, lo so, ma quello infatti non è che stiamo dicendo che lei fa una cosa contro la legge, stiamo dicendo che forse non è il caso. Però vabbè.
Io le dico che ci sono degli effetti collaterali positivi.
Quali sono gli effetti positivi?
Adesso i soldi non ce n'è più, però quando i soldi era possibile trovarli nelle finanziarie, essere a Roma e contemporaneamente in provincia poteva aiutare e facilitare il flusso nelle casse della provincia per fare opere.
Dunque lei dice una sorta di ambasciatore della provincia di Bergamo a Roma, questo?
Di convogliatore più che ambasciatore.
Un convogliatore.
Convogliatore.
Un convogliatore.
Adesso non prendetemi, sono bergamasco e non sono calabrese.
Senta un po', ma intanto qualcuno ci dice, pare che Parenzo prima ha parlato di politici che vanno al lavoro, insomma, in Parlamento. Sempre con macchine eccetera, mai con i mezzi pubblici. Mi ha scritto,
no, io vado a piedi perché...
No, mi ha scritto un deputato del PDL dicendo: io prendo tranquillamente la metropolitana a Roma, rassicuri Parenzo. Senta un attimo, ma Bossi ha sbagliato a dare dello stronzo a Tosi?
Ma quando si dicono delle parolacce a qualcuno, alle volte si potrebbe farne a meno. Poi le ragioni vere di Bossi le sa solo lui, quindi
però le parolacce andrebbero evitate, diciamo la verità.
Ma sì, le parolacce proprio quando si è al limite della sopportazione. Però sa, quando si scherza, quando è più facile, a me capita di usare dei modi molto bruschi con le persone alle quali voglio molto bene, di essere molto più accorto quando parlo usando un po' di etichetta.
Cioè lei vuole dire, dando dello stronzo a Tosi, alla fine Boss dimostra che gli vuole bene, insomma, un modo un po' strano.
Non mi faccia dire delle cose che non ho detto. Ho detto che è molto più facile essere senza freni quando si parla con persone che si conoscono molto bene, che non con persone che sono solo dei conoscenti. Quindi...
appunto, dando quello che ho detto io, dai, siccome gli ha dato lo stronzo, significa che in fondo un po' gli vuole bene.
Sicuramente gli vuole bene, perché il sindaco lo fa bene, quindi credo che gli voglia bene.
Senta, ma anche lei è uno di quelli che dice il fronte del Piave sono le pensioni di anzianità e tutto, non si toccano il nostro popolo, i nostri elettori.
Ma le dirò, io sono molto, molto banale. Se io seguo quello che mi dice il vertice della Lega,
quello che dice Bossi.
Quando nel 96 per la prima volta sono arrivato a Roma, si hanno riuniti tutti freschi, appena arrivati, ancora impauriti dall'ambiente romano, arrivando dalle pianure lombarde, e Bossi ci ha detto: voi siete come delle pedine e vi muovo io, quindi non immaginatevi di poter pensare. Poi un po' alla volta ci ha anche concesso di pensare, quindi adesso che so di essere libero di pensare, le dico che penso che è meglio che decida lui.
Cioè, scusi, è un ragionamento un po' contorto. Cioè, quando noi siamo arrivati al Parlamento nel 96, Bossi ci disse questa cosa e voi avete detto: sì, io sono d'accordo.
Ma vede, io ascolto tutte le sere in macchina la vostra trasmissione, ho imparato i vostri trucchi, quindi cerco di prevenirli.
Ma guardi che in questo caso si è messo nei guai da solo,
Ma è vero, perché la Lega ha funzionato fino ad oggi, perché c'è uno che decide e gli altri che...
È meglio così, dice lei, no? È meglio che funzioni così. Noi non dobbiamo pensare, diciamo la verità.
No,
meglio, meno pensiamo, meglio è. Meno pensiamo, meglio è. No, mi dica la verità, quello che pensa... Noi,
uno può anche pensare che la cosa che sta facendo potrebbe essere migliorata, ma questo creerebbe nel risultato finale del disordine e potrebbe anche mettere in difficoltà il vero risultato che si vuole ottenere.
Dunque, meno si pensa, meglio è.
Meno si agisce in funzione delle proprie idee, meglio è. Bisogna essere compatti, come quando si va in guerra. Se ognuno pensa di andare un po' a destra, un po' a sinistra, uno si ferma e l'altro
va a fare la pipì, le battaglie si perdono.
Dunque è meglio delegare tutto a Bossi, e se poi uno ha delle idee diverse che se le tenga, è meglio tenersele dentro, non esplicitare.
Ma fino ad oggi ha funzionato così nella Lega, non vedo perché dovrebbe cambiare. Negli altri partiti mi pare che li abbia portati addirittura a scomparire il nascere di tante idee.
Un po' al caos, diciamo la verità, un po' caotica la situazione in altri partiti, però anche così, scusi Pirovano, perché io capisco, è l'unico partito ormai rimasto, eccetera, però insomma... uno un po' di dibattito interno. Lei dice il dibattito interno, no, per carità, il dibattito interno è sintomo.
No, il dibattito interno c'è, ma mezzo. Non deve uscire.
Ah, non deve uscire.
Non deve uscire, perché altrimenti si dà un'impressione, c'è un dibattito interno sulle scelte, sulle cose da fare, ma non credo che sia il caso.
Però meno se ne parla in pubblico, meglio è.
Non è il caso attuale, siamo tutti d'accordo, a quanto ne so io parlando con i miei colleghi, che le pensioni
non si toccano.
Anche perché noi quando pensiamo alle pensioni abbiamo in mente le pensioni di quelli del nord, io ho in mente quelli della provincia di Bergamo, che sono tutte pensioni legittime, sono pensioni vere di persone che...
Ho capito, ma non è che si vogliono tagliare queste pensioni, si tratta semplicemente di dire a questi signori andate in pensione 2-3 anni dopo.
Sì, e quelli che hanno cominciato da ragazzini andare a lavorare.
E qualcuno deve perderci in questa cosa qua, se no le riforme come si fanno, caro senatore Pirovano?
Si possono trovare anche altri modi di risparmiare. Io siccome ho fatto il sindaco e vedo sono riuscito ad avere dal Ministero dell'Interno l'elenco di tutti i comuni d'Italia con i cittadini e il numero dei dipendenti. Allora, quello lo può vedere anche lei se vuole.
Allora?
Poi parlo con il suo collega. Gli do il file. Ci sono comuni, parlo di Bergamo ad esempio, Caravaggio, dove facevo il sindaco io, ha quasi 16.000 abitanti e 86 o 87 dipendenti. Se lei prende un comune gemello di Caravaggio in Campania, in Calabria o in Sicilia, ha 200, 250, 280 dipendenti e non sono pagati dai soldi che sono nelle casse del comune, arrivano da Roma. Se lei fa una spolverata veloce, vede che su più di 600.000 dipendenti che ci sono in Italia nei comuni,
allora?
Almeno 150.000 sono in esubero. Lei faccia 150.000 persone moltiplicato 40.000 euro di costo aziendale.
Vabbè, adesso poi farò il calcolo. Intanto
sono 6 miliardi di lire, di euro all'anno. Quindi cominciamo a diminuire i costi veri della politica, che sono i 4 milioni e mezzo di dipendenti pubblici.
È quello che dico io, anche eliminando le province, per esempio. Comunque,
eliminando le province, lei elimina il costo di 1.800.000 euro.
Poco dunque. All'anno. Allora, intanto il signor Cota, il governatore del Piemonte, ha annullato la presenza questa sera a Ballarò, seguendo un po' forse quello che ci diceva lei, il ragionamento.
Magari passa di qui e beviamo qualcosa assieme.
Grazie, abbiamo il traffico. Grazie al senatore Ettore Pirovano, presidente della provincia di Bergamo e insieme anche deputato. Se dico sempre senatore, in realtà è deputato. Traffico. Siamo qui, intanto devo darvi una notizia, caro Parenzo, ed è stato recuperato ed è vivo il camionista rimasto intrappolato nell'autocisterna travolta da una frana sulla A12.
Bravo, meno male.
Quest'uomo viene trasportato in questi minuti verso La Spezia in codice rosso. Dunque, recuperato, camionista sotto una frana ed è vivo. 800 24 00 24, grande chiusura della Zanzara questa sera, collegamento con gli Stati Uniti con il professor Edward Luttwak, buonasera!
Buonasera.
Come sta, professor Luttwak?
Grande professore, meno male che c'è lei. L'unico vero liberista che dovrebbe dare una scossa a questo Berlusconi, caro professor Luttwak.
Professor Luttwak, che succede in Italia? Domani Berlusconi va a Bruxelles, pare che non ci sia accordo ancora con la Lega, un casino, l'Europa ci chiede tante cose. Come va a finire? Come lo vede Berlusconi?
Pensa?
Dica.
Professor, guardi, la cosa che il mondo professionale sta guardando è la quotazione dei buoni del tesoro italiano a lungo termine.
Sì.
Quello di riferimento è il 2037,
addirittura.
È di 4%,
sì.
Che adesso vende per circa 71 euro, che vuol dire che tutte le banche che l'hanno comprato a 100 sono 29 euro in meno, moltiplicato per i centinaia di miliardi delle obbligazioni italiane.
Sì.
Questo è il deficit, è il buco che sta spaventando non solo l'Europa, ma l'intera economia planetaria.
Addirittura, cioè
l'Italia è così importante economicamente, così forte economicamente,
sì,
che ha emesso un oceano di obbligazioni, cioè più di 1.000 miliardi,
sì,
e comparato a questo la Grecia è una pozzanghera.
Ma Berlusconi è consapevole di questo, secondo
quindi,
lei?
La cosa che sta mandando, creando questa enorme tensione politica,
sì,
è che il governo italiano ha fatto timidi, deboli e lenti sforzi, e alla fine sono usciti con una manovrina o manovruccia,
sì,
di 58 miliardi senza tagliare la spesa pubblica. Ed è infuriante per chi a livello umano tratta con questa cosa. L'ambasciatore italiano a Berlino prende il doppio dei suoi colleghi inglesi o francesi. Il capo della Banca d'Italia è pagato il doppio del capo della Banca Centrale Europea. Lo stesso Draghi prendeva un salario doppio. In più lui prendeva una pensione di 14.000 euro. Il Draghi che chiedeva che si fa una riforma di pensionistica all'età di 50 non so quanti anni prendeva 14.000 euro al mese. Queste cose circolano in Germania,
sì,
nei bollettini informativi, dove c'è tutta la lista di queste straordinarie spese pubbliche che non sono state tagliate minimamente.
E Berlusconi non è in grado di tagliarle, professor Lutro? No,
non so chi è in grado o non è in grado, ma quello che Berlusconi ha offerto è il volto sorridente, le barzellette, l'ottimismo, eccetera. Quindi abbiamo la situazione che mentre l'economia italiana è forte,
sì,
per esempio molto più forte di quella britannica,
sì,
i britannici prendono soldi a 2% e l'Italia deve pagare il 6%. Questo è impossibile perché vuol dire che la manovrina è già stata nullificata dall'aumento dei tassi.
E sulle pensioni, e sulle pensioni come va a finire?
L'attitudine del governo, sì, italiano dovrebbe prima di tutto essere molto grave, molto seria, molto drammatica,
sì,
non sorridente e divertita come lo è. Arriva Berlusconi e sorride divertito. Naturalmente questo ha causato i fatti finanziari,
sì, sì, ho capito,
che sono le obbligazioni che stanno affondando le banche europee, le ragioni che UniCredito e Intesa,
sì,
sono così, vendono a 20%, sì, del loro valore di picco, hanno perso 80% del loro valore, è perché hanno in pancia questa obbligazione.
Senta, le pensioni,
una situazione veramente pesantissima,
ecco, sta
mettendo in pericolo
l'economia mondiale,
l'intera economia globale, perché l'Italia è troppo importante.
D'accordo.
Non è mica la Grecia,
no,
uno può fare di tutto con la Grecia, può anche cancellarla.
E addirittura
l'Italia
è incontrovertibile, si deve risolvere il problema italiano. E con chi agiscono questi europei? Perché sono così infuriati? Perché hanno insultato Berlusconi espressamente e direttamente? Perché tutti con cui trattano,
sì,
non reagiscono affatto. Il presidente della provincia di Bolzano continua a guadagnare 40% più della Merkel. Come fa la Merkel a difendere aiuti all'Italia? Questa cosa,
certo,
l'hanno stampato 1.000 volte in Germania.
Senta una cosa, le pensioni, e qui ancora si balbetta, non si fa una riforma seria.
Sicuro che si balbetta, perché naturalmente c'è resistenza. Se i leader, se i capi politici danno l'esempio di aumentare la spesa, come lo stesso Draghi ha fatto aumentando la spesa della Banca d'Italia,
sì,
che ha 7.700 dipendenti,
certo,
cioè di più che la Banca di Francia, la Banca di Germania, la Banca di Inghilterra,
certo.
Se loro non danno nessun esempio, come si permettono? Chi prende pensioni di 14.000 euro al mese, come si domanda a chiedere di tagliare le pensioni ai suoi concittadini?
E non c'è dubbio. Grazie, professor Lutwak, grazie di questo collegamento. Domani, se vuole, parliamo delle risatine di Merkel, di Sarkozy, di altre cose. Ci sentiamo domani,
grazie.
La Zanzara, grandissimo, professor Lutwak, il collegamento degli Stati Uniti. L'appuntamento è 18.30, La Zanzara.
Sì. preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare. Cioè non fa, non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è.
E la patonza deve girare.